Buongiorno, buongiorno, un saluto, questa è 37.2 in onda tutti i venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, andiamo avanti fino alle 11.30 per parlare di salute e di sanità. Vi ricordo i nostri contatti, la mail 37.2@radiopopolare.it, vi ricordo che abbiamo una pagina di Facebook e sulla nostra pagina di Facebook trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e poi vi ricordo anche come contattare il difensore civico, si fa online a difensoreregionale.lombardia.it. I contatti della diretta invece 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. In studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima del programma di oggi, la tua newsletter in partenza domani.
Sì. Domani con tantissime informazioni. Vi riassumo. Primo punto, cosa sta accadendo al Servizio Sanitario Nazionale? La maggioranza dei governi in due riunioni del Consiglio dei Ministri del 12 e del 14 gennaio ha annunciato che vuole cambiare definitivamente la legge nazionale. Rischiamo di perdere il Servizio Sanitario Nazionale universale e gratuito. Rischiamo di vederlo messo ancora molto peggio di come è oggi. Secondo, la questione dei caregiver, che cosa sta accadendo? Terzo, siamo di fronte a una suddivisione incredibile del lavoro tra servizio pubblico e privati dentro servizio pubblico. I privati si accaparrano tutte le prestazioni sulle quali il rimborso è maggiore. Faccio un esempio banalissimo, pensate che in Lombardia il 70% delle risonanze fatte col Servizio Sanitario Nazionale, nei fatti sono realizzati dalle strutture private convenzionate col pubblico. Perché? Perché su questo tipo di esame il rimborso è molto alto e quindi anche i profitti. E tante tante altre informazioni. Quindi iscrivetevi a Diritti in Salute, la mia newsletter, l'iscrizione è gratuita e domani riceverete nella vostra casella postale il nuovo numero.
Di che cosa parleremo invece nell'ora insieme questa mattina?
Cominceremo parlando della psicologia dell'emergenza, ovvero della cura dei problemi psicologici legati alle esperienze traumatiche. Lo spunto è la vicenda di Kranz. Parleremo poi di come sta andando la sanità attraverso alcuni esempi, telefonate e informazioni giunte dagli ascoltatori. E poi disabilità, inclusione lavorativa. Il governo ha modificato le leggi sull'inserimento lavorativo delle persone con disabili. Che cosa accade adesso? E infine parleremo dell'alcol e della prevenzione insieme agli alcolisti anonimi. E poi daremo tante tante informazioni su molti dibattiti che si svilupperanno nei prossimi giorni proprio sul tema del diritto alla salute.
Cominciamo però parlando di CPR, Vittorio, perché c'è una novità di cui vogliamo dare conto.
Sì, una novità decisamente negativa. C'è stata una circolare da parte del governo che dà, tra le altre, due indicazioni che riguardano i nostri temi. Primo, dice d'ora in poi un migrante può essere rinchiuso in un CPR anche senza aver fatto prima la visita medica di idoneità. L'importante è che poi questa visita medica avvenga dopo 24 ore che è rinchiuso nel CPR. Voi vi rendete conto che cosa significa questo per persone che hanno vissuto grandi traumi, per persone con forti disagi o patologie psichiche, con tutti i tentativi di suicidio che ci sono stati, rinchiudere una persona senza una visita medica. Poi si dice deve essere fatta entro 24 ore, sappiamo perfettamente che questi limiti di tempo non sono mai rispettati. E poi un altro aspetto, ne cito solo due, l'altro aspetto è quello che dice che i tossicodipendenti possono essere rinchiusi dentro i CPR e che poi bisogna fare un accordo con i SERD, i servizi per i tossicodipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, affinché assistano questa persona rinchiusa nel CPR. Io mi chiedo in che mondo vive il ministro per avere un appuntamento con un SERD da parte di una persona che fa uso di sostanze, molte volte bisogna aspettare settimane e settimane, figuratevi se il SERD ha il personale da mandare direttamente direttamente dentro il CPR. E immaginatevi come vive una persona in una condizione di dipendenza rinchiusa in una struttura di quel tipo. Una questione gravissima, stiamo parlando con le varie reti che si occupano di questi temi per cercare di mettere in piedi nei prossimi giorni un'iniziativa. La notizia è arrivata 48 ore fa.
Andiamo a dare adesso il benvenuto alla nostra prima ospite, parliamo della società italiana Psicologia dell'Emergenza, che è appunto un'associazione che si occupa delle emergenze proprio per prevenire e curare problemi psicologici legati a esperienze traumatiche subite. Con noi in collegamento la vicepresidente di SIPEM, Giuliana Tamburini. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Dottoressa e psicologa specializzata in emergenze.
Sì, sì.
Grazie.
Diciamo che... Prego, prego.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, dei vostri interventi si è parlato moltissimo in occasione della vicenda di Crans, dell'intervento realizzato nelle scuole milanese, in particolare al Virgilio. Noi però vorremmo cercare di capire bene di che cosa si tratta, cosa sono i vostri interventi, quando scattano, chi li deve richiedere, sono gratuiti. Ecco, brevemente ci sa spiegare un po' come vi muovete e in che cosa consiste il vostro intervento e che obiettivi vi ponete?
Sì, come accennava lei, la SIPEM è un'associazione senza scopo di lucro, per cui è un'associazione di volontariato che è iscritta proprio nei registri del volontariato di protezione civile ed è membro del Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, per cui siamo psicologi dell'emergenza di protezione civile. Operiamo, come appunto accennava, nelle emergenze, nelle grandi, quindi le maxi emergenze, anche nelle micro emergenze in Italia. Insomma, siamo una federazione per cui abbiamo diverse sedi in tutta Italia e quindi quando interveniamo? Quindi interveniamo in seguito a un'attivazione appunto della protezione civile, che può essere regionale o che parte appunto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, come è successo a Tramontana, come è successo per i terremoti in Emilia Romagna, così come l'alluvione in Emilia Romagna, la Matrice, come è successo l'emergenza in Ucraina. E poi ovviamente nelle microemergenze ogni sede regionale viene attivata appunto dalla propria regione. Quindi lo psicologo dell'emergenza, una volta attivato appunto dalla protezione civile o sotto richiesta di un ente come può essere la scuola, così come è stato effettuato nelle scorse settimane in seguito appunto a questa tragedia in Svizzera, interviene appunto nei momenti più critici, che possono essere i disastri naturali, gli incidenti, come è successo a Mestre qualche anno fa, quindi dove sono intervenuti i nostri colleghi del Veneto, i lutti improvvisi, quindi nei casi in cui ci sia appunto un evento come il suicidio. Quindi il nostro obiettivo è proprio di contenere l'impatto emotivo, di aiutare le persone a ritrovare la stabilità. Quindi,
ecco, sono interventi soprattutto rivolti alla singola persona o sono interventi rivolti alla collettività? Cioè il rapporto tra voi professionisti è uno a uno con la persona oppure è un intervento che può essere anche rivolto a un gruppo contemporaneamente?
No, può essere sia a livello individuale sia a livello collettivo, perché se uno fa un intervento per esempio a scuola si interviene per tutta la classe. Quindi l'idea è proprio di fare una sorta di triage psicologico, come quando uno va al pronto soccorso, e quindi capire effettivamente se le persone o la persona ha delle risorse specifiche per poter elaborare meglio o normalizzare appunto tutto ciò che viene fuori durante un'emergenza ed è in grado poi di camminare con le proprie gambe, altrimenti poi scatta da questo triage una segnalazione, comunque non proprio segnalazione, ma si indirizza la persona o le persone verso i servizi territoriale. Quindi ecco perché dicevo non è una psicoterapia, ma è un intervento proprio immediato per ridurre il panico, il disorientamento e di ristabilire una sensazione di sicurezza.
Ecco, il vostro intervento è, si basa sull'intervento una volta sola, cioè un colloquio, oppure prima di eventualmente indirizzare ai servizi pubblici fate 2-3 colloqui? Adesso stiamo parlando per esempio della vicenda della scuola, andate un giorno solo o fate 2-3 incontri? Ecco, in generale, come metodo?
Facciamo diversi incontri, almeno 3 incontri, proprio perché soprattutto a scuola non tutti hanno una dimestichezza tale da anche affrontare la propria emotività di fronte a uno psicologo, una persona, soprattutto con i ragazzi che non conosce, quindi creare quel clima prima di sicurezza, quindi ciò che viene detto qui rimane qui, per poi approfondire, quindi capire quali sono le strategie di coping, quindi la capacità proprio di affrontare le situazioni spiacevoli o comunque i transiti come queste, per poi dare, come dire, degli strumenti proprio della psicologia dell'emergenza, perché tengo a sottolineare che lo psicologo dell'emergenza ha una formazione specifica per questo ambito.
Per esempio?
Allora, ci sono ad esempio le tecniche di respirazione, no? Perché prima per stabilire una persona bisogna stabilirla a livello fisiologico, perché l'iperattivazione, quindi conoscere anche il proprio corpo, come funziona, se mi viene la tachicardia oppure comincio a sudare, quindi non è un attacco di cuore, ma probabilmente il mio organismo, il mio corpo sta reagendo a qualcosa di più forte, più grande di me. Quindi diamo degli strumenti per capire come stabilizzare proprio il proprio corpo, come restare nel qui ed ora con delle tecniche di grounding che si basano proprio sul corpo, sui sensi, quindi sono utili quando l'emozione è troppo intensa.
Cosa vuol dire grounding?
Il grounding è proprio sentire che io sono qui, quindi per esempio c'è la tecnica del grounding dei 5 sensi, quindi invitiamo la persona a vedere, a elencare 5 cose che vede, 4 cose che riesce a sentire attraverso l'olfatto, quindi e così via con tutti i sensi, quindi cerchiamo di dare di essere praticamente concreti e far capire alla persona che è al sicuro. Quindi io sono qua, sento i miei piedi, per esempio, che sono sul pavimento, sento il tatto, riesco a toccare qualche oggetto, quindi cercate di stabilire e di contestualizzare quel tipo di emozione perché possa ritornare, no? A poter poi normalizzare questo tipo di attivazione e poi eventualmente iniziare un colloquio.
C'è molta diversità in questo approccio quando è rivolto a degli adulti e a dei ragazzi. Qual è la specificità, se si può dire, cioè se esiste, quali sono le specificità di reazioni dei ragazzi rispetto agli adulti di fronte a situazioni catastrofiche?
Certo, sì, ci sono molte differenze. Diciamo che gli adulti abbiamo più strategie, abbiamo più risorse, perché nel corso della nostra vita comunque abbiamo imparato in qualche modo ad affrontare appunto le situazioni belle e quelle meno belle. Nei minori, diciamo che alcuni bambini possono sembrare tranquilli per un po'. Quindi non riescono, è come se ci fosse un blocco che non mi permette poi di far uscire ciò che effettivamente sento e che poi diventa un pensiero, e quindi potrebbe il disagio potrebbe manifestarsi solo dopo. Altri diventano irritabili o iperattivi, quindi vanno in iperattivazione. Noi parliamo di una finestra di tolleranza, per cui quando non ci sono questi eventi o comunque riusciamo a affrontarli nel miglior modo possibile, ci manteniamo su questa finestra di tolleranza, per cui laddove non riusciamo più a rimanere appunto in questa finestra, in questa zona, andiamo in iperattivazione, quindi appunto diventiamo irritabili, iperattivi o positivi, soprattutto in bambini, proprio perché non hanno ancora tutte quelle risorse, tutti quegli strumenti per poter meglio gestire la situazione, oppure si va in ipoattivazione e quindi sono bambini o ragazzi che si chiudono. A volte sembra quasi che regrediscano, quindi tornano a voler dormire con i genitori oppure si fanno diciamo la pipì a letto, ok? Oppure hanno difficoltà nel sonno.
Ecco.
Negli adolescenti però ci sì. possa essere proprio un ritiro sociale, oppure dimostrare quel tipo di disagio con un rabbia, con dei comportamenti a rischio, proprio perché non riescono a elaborare quell'iperattivazione o ipoattivazione.
Due domande conclusive, perché non abbiamo molto tempo, ma il tema è veramente interessantissimo. La prima domanda è: questo tipo di approccio, quando è rivolto a minori, viene fatto tra voi i minori o in presenza di adulti, figure di riferimento, che ne so, alcune volte i genitori piuttosto che gli insegnanti? E la seconda domanda, gliela faccio tutta in una volta così poi mi risponde
sì.
ad ambedue, quando poi voi dovete fare il passaggio a servizio pubblico, perché la situazione non può essere risolta con pochi interventi, questo passaggio avviene o queste persone, dopo che hanno avuto un buon intervento con voi, si ritrovano nelle liste d'attesa per essere presi in carico dal servizio pubblico? Oppure tra voi e il servizio pubblico c'è un passaggio diretto?
Allora, diciamo che inizio con la prima, diciamo che il lavoro con il minore è un ambito molto delicato, sia perché ovviamente si utilizzano delle tecniche no, un pochino più diverse rispetto a quelle degli adulti, quindi si utilizza il gioco, il disegno, insomma delle immagini. E, quindi ovviamente se viene segnalato un minore, ovviamente il genitore deve dare il consenso per poter effettuare un primo colloquio.
Ma poi il genitore è presente?
No, il genitore no. No, sempre okay. proprio perché c'è un consenso che ci permette proprio di lavorare come quando si lavora normalmente nella quotidianità. Poi rispetto allo scenario che si presenta, appunto, che sia micro maxi emergenze, poi se si lavora in un contesto scolastico, poi sicuramente ci sarà un rapporto con la dirigente o comunque con responsabile del plesso, perché si fa una segnalazione, quindi a seconda del nostro triage poi si fa una segnalazione e poi sarà la dirigente ed eventualmente a convocare, quindi c'è tutto un passaggio, non è che facciamo noi direttamente con i servizi territoriali. Questo è un scenario del tipo scolastico. Quando invece ci troviamo in un'emergenza, che sia un terremoto, che sia come è successo ai Campi Flegrei, quindi sappiamo bene che i nostri colleghi campani sono da un bel po' che lavorano, quindi lì bisogna che proprio tutta la rete sia collegata affinché ci possa essere un passaggio immediato, perché se ci troviamo con una situazione, per esempio, certo. di patologie psichiatriche, noi non possiamo aspettare, cioè ci vuole comunque un contatto diretto, per cui la rete è veramente importante, fondamentale per poter poi fuoriuscire proprio lentamente.
Grazie.
Efficienza dall'emergenza.
Grazie mille, grazie alla vicepresidente grazie. Della Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza, grazie.
Grazie moltissimo.
Grazie dottoressa Giuliana Tamburini. E noi andiamo avanti con le segnalazioni di chi ci ascolta. La nostra mail è 372@radiopopolare.it, continuate a scriverci per raccontarci che cosa vi accade, noi alcuni casi poi li approfondiamo come sapete qui in onda e allora andiamo insieme ad ascoltare che cosa ci ha raccontato un nostro ascoltatore su quanto gli è successo.
Io avevo fatto una visita per una lesione a un tendine della spalla, a seguito della prescrizione di un piano riabilitativo, seguito di visita fisiatrica fatta in una clinica privata in regime di SSN, in questo caso la Maugeri, sede di Lissone, mi sono rivolto al centro unico prenotazioni dell'ospedale di Desio, dove però mi hanno rifiutato perché il medico che mi ha prescritto il piano riabilitativo, sebbene convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, non era appunto un medico dipendente dell'ospedale di Desio e non c'è stata maniera di fargli cambiare idea all'operatore. Al che ho scritto a voi, ho scritto al difensore civico, all'URP dell'ospedale stesso. In realtà poi da seguito di qualche settimana il difensore civico mi ha scritto che in effetti avevo ragione io, che questo rifiuto non aveva ragione d'essere. Il problema qual è? Che appunto poi il cittadino si deve un po' mobilitare da solo e nel frattempo io ho trovato un'altra struttura convenzionata, ma a maggio. Ora, il difensore civico ha messo in copia conoscenza anche l'ospedale di Desio. In un paese un pochino così normale sarebbero stati loro a dirmi: vabbè, scusa, ci siamo sbagliati, riprenotiamo e vieni qui da noi anziché fare tutto. Teniamo presente anche un'altra cosa, che spesso le terapie fisiche non si possono prenotare tramite il numero verde, altra cosa abbastanza assurda secondo me, e devi sempre andare fisicamente nei vari punti, nei vari CUP in giro. Ora, uno che lavora ha difficoltà, ma io immagino anche io, vabbè, una lesione, un tendine, una spalla, ma sono tuttavia autonomo nel muovermi. Però queste terapie fisiche spesso riguardano persone che hanno problematiche molto più serie.
Ecco, questo non deve accadere, lo continuiamo a ripetere, per cui noi invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che si trovano in una situazione di questo tipo, cioè una prescrizione fatta da un servizio sanitario pubblico o da un servizio sanitario privato ma convenzionato col pubblico, per una visita, per un esame diagnostico, che vengono rifiutati da un'altra struttura pubblica o privata convenzionata col pubblico perché dicono: quella visita la dovevate fare noi. Questo è inaccettabile, inaccettabile. Noi vi invitiamo a scrivere al direttore generale della struttura che vi rifiuta, al difensore civico regionale e al direttore generale del welfare della regione Lombardia. Il servizio sanitario pubblico, compreso quello confezionato, è un tutt'uno. Se ogni struttura sanitaria dice: per fare un esame qui la prima visita la devi fare qua, ma voi capite che si moltiplicano le visite e di conseguenza aumentano le liste d'attesa. Quindi, oltre a cercare di risolvere la questione, scrivete al difensore civico, direttore generale della struttura che si rifiuta e al direttore generale del welfare della Lombardia. Non è accettabile un comportamento come quello che abbiamo ascoltato.
Un altro ascoltatore ci ha invece segnalato un altro caso che vi riportiamo, perché non è il primo che ci arriva su questo argomento, e cioè la restituzione delle bombole dell'ossigeno che vengono utilizzate per delle terapie. Ci scrive: vi scrivo il lungo e faticoso iter per ottenere la restituzione del bombolone di ossigeno tuttora a casa mia, dopo una visita specialistica a Niguarda in cui mi è stato prescritto ossigeno notturno. Finita la cura, sollecito per restituire le bombole a, appunto, il gestore. Senza esito, dopo la mail al difensore regionale la cosa si è sbloccata. In 6 ore e 20 minuti vengo contattato dal Deus ex machina dei bomboloni, che è trasportatore, detentore delle agende, gestore degli ordini, che già domani potrebbe passare. Io vedo però una certa sciatteria, tanta supponenza nel rimandare, non spiegare, tanto spreco, e si chiede il nostro ascoltatore: è tutto qui considerato anche il valore e il costo dei presidi, dei presidi, quindi in questo caso delle bombole d'ossigeno? E poi appunto sottolinea l'assurda difficoltà a restituire le bombole d'ossigeno.
E non è l'unico caso. Vi ricordate quell'ascoltatore, ascoltatrice, non mi ricordo più, che in pratica aveva, non so se la casa o la cantina, piena di pannoloni che gli continuavano ad arrivare, non aveva più bisogno di averli, chiedeva all'ATS di riprenderli, di smetterla di inviarli, e assolutamente questo non accadeva. E poi si parla di sprechi. Anche qui, dov'è la regione? Dov'è l'ATS? Dove sono i controlli? Scomparsi. Quello che però è scomparsa è anche un'altra cosa, e abbiamo deciso di brevemente parlarvene. In mezzo a tutta la vicenda del dramma di Crans e Montana si è verificata anche un altro aspetto, e cioè quando le persone sono arrivate in Niguarda mancava un farmaco importante che serve per le persone con grandi ustioni. Poi l'Agenzia Italiana del Farmaco ha detto: è un farmaco che può essere sostituito con altro, quindi la situazione è meno allarmante di quello che può sembrare. E poi ha detto: questo farmaco comunque ce lo facciamo inviare da un'altra struttura ed è arrivata cosiddetta staffetta da Villa Scassi di Genova al Niguarda di Milano. Ed è un rapporto tra due strutture pubbliche, perché poi in questo caso, ancora una volta in una situazione di emergenza, sono le strutture pubbliche che si muovono. Ma noi qui torniamo e vi ricordiamo la vicenda dei Depakin della trasmissione scorsa, quando anche quel farmaco mancava. Come viene giustificata dall'AIFA l'assenza di questo farmaco? Dice che è un prodotto carente che deve essere importato dall'estero e che adesso c'è una produzione insufficiente rispetto alla domanda globale, che è aumentata negli ultimi anni in seguito a recenti eventi bellici e a grandi emergenze. Problemi strutturali che cercheranno di risolvere. E nel merito l'hanno risolto con una collaborazione con un'altra struttura pubblica, appunto, di Genova. Qui però torniamo sempre sullo stesso punto. Da un lato, possibile che le strutture sanitarie non siano in grado di programmare il fatto di avere delle riserve? Chiaro che siamo di fronte a un fatto drammatico, ma quello è un farmaco che viene usato per situazioni di emergenza e fatti drammatici. Se non c'è una situazione di emergenza, non c'è bisogno di quel farmaco. Allora è necessario assolutamente avere le scorte. E l'altra questione è sempre la stessa: fino a quando tutta la produzione farmaceutica sarà nelle mani di aziende private di Big Pharma, chi detta la linea è il profitto e non le necessità delle persone.
Abbiamo diverse segnalazioni che vi vogliamo dare di incontri che ci saranno nei prossimi giorni. Allora, comincio con questo. Lunedì 26 gennaio alle 21 ci sarà un incontro dal titolo "I nodi della sanità locale" al Circolo Arci Curiel in via Gerani 7 a Rozzano. Ci sarà Vittorio Agnoletto, ci sarà Giovanna Capelli del Coordinamento per il diritto alla salute Melegnano-Martesana e Cristiano Gandini, che è promotore del Centro Salute di Pieve Emanuele.
Il 30 gennaio all'Alleanza Cooperativa San Martino, via Mazzini 16, a Ferno, in provincia di Varese, alle 21 ci sarà un incontro sanità, come funziona male, come usarla oggi e come migliorarla in futuro, con Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, e Giampiero Camatta, segretario del sindacato pensionati del CGL, e modera Nunzia De Martas, consigliera comunale di Cambiare Ferno.
Invece, nella giornata di oggi alle 21 al chiostro solidale di via San Francesco a Cerro Maggiore ci sarà l'incontro "Priorità alla salute, riqualificazione ambientale o nuova discarica", e saranno appunto ricostruiti la storia e il contesto della discarica del Polo Baraggio con Damiano Di Simine, che è responsabile scientifico di Lega Ambiente, che parlerà in particolare di qualità dell'aria e di proiezioni, e Marco Caldiroli, appunto abbiamo già appena citato, presidente di Medicina Democratica, che si occuperà invece degli impatti sulla salute.
Il 30 gennaio a Limbiate alle ore 20:30 presso l'aula consiliare Villa Mella, via Dante 38, incontro sanità in Lombardia, la salute non può essere un privilegio. Introduce Rosario Traina, presidente dell'ANPI sezione di Limbiate, interverrò poi io e poi ci sarà Raffaele De Luca, medico di famiglia, Giancarlo Fumagalli, Enrico Rossetti, che sono volontari dello sportello SOS Salute delle ACLI di Limbiate e del sportello CGL di Limbiate.
Giusto. 37.2 Radio Popolare, cambiamo argomento. Il 18 dicembre il decreto legge 159 sulla salute e sicurezza sul lavoro è stato definitivamente convertito in legge e quindi è destinato a entrare in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. All'interno di questo decreto sono state inserite alcune norme destinate a modificare in modo rilevante i percorsi di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Noi ne andiamo a parlare con il nostro ospite, che è Alessandro Manfredi, presidente di LEDA. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Allora, che cosa prevede questo decreto legge relativamente all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità? Noi finora abbiamo una legge che dice che tutte le aziende sopra i 15 dipendenti devono avere in proporzione ai dipendenti un certo numero di persone con disabilità, spesso assunte con la legge 68, che, come i nostri ascoltatori e ascoltatrici sanno, è la legge che, alla quale ha diritto una persona con più di 46% di invalidità e che dovrebbe favorire questo percorso. Ecco, invece questo decreto che cosa modifica?
Ma allora, questo decreto interviene a modificare solamente una questione importante, che però è importante, che è quello che permette sostanzialmente alle imprese che sono in obbligo e che ritengono di non essere in grado di inserire nella propria organizzazione lavorativa una persona con disabilità, hanno la possibilità di rivolgersi a delle cooperative sociali, no? E affidando loro una commessa lavorativa, di fare in modo che le cooperative assumano una persona con disabilità e quindi possano adempiere all'obbligo al posto dell'azienda. E per spiegare cosa la differenza, come è intervenuto questo decreto sulla sicurezza, che tra l'altro decreto sulla sicurezza, quindi non sappiamo cosa c'entri appunto dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, e faccio un confronto fra la normativa che era in vigore precedentemente all'approvazione del decreto legge 159 e quella che sarà la situazione attuale. Come vi dicevo appunto nella fase precedente, l'obbligo poteva essere assolto tramite il fatto di affidare una commessa a delle cooperative sociali di tipo B, che sono cooperative sociali proprio che hanno come missione quella di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. E questa possibilità qua, tramite il conferimento di una commessa, era però permessa solamente nel limite del 10%, no, delle persone per cui l'azienda era in obbligo di assunzione. E quindi una cosa molto limitata e fra l'altro rivolta a delle realtà con un'esperienza, con una sensibilità, con attenzione alle persone con disabilità. Cosa modifica?
Facciamo un esempio per vedere se ho capito bene. Se un'azienda deve inserire 10 persone con disabilità, sì, può decidere, esatto, che una persona, anziché inserirla lei, viene inserita in una cooperativa B, cioè cooperativa che lavora con persone disabili, la quale cooperativa lavora per quell'azienda. È così il concetto?
Esatto, esatto. Questa era, cioè, così la situazione precedente al decreto legge 159. E cosa cambia questo decreto? Lo cambia sostanzialmente, diciamo così, in tre aspetti, no? Il primo aspetto è quello che questa percentuale viene aumentata dal 10% al 60%. Quindi l'azienda avrà la possibilità di inserire non solo una persona nella cooperativa, ma diciamo così di arrivare fino a 6 persone. Inoltre viene ampliata la platea dei soggetti che possono adempiere questa funzione, aggiungendo, diciamo così, oltre alle cooperative sociali, gli enti del terzo settore che non hanno come attività prevalente un'attività di carattere commerciale e quelle che vengono identificate come società benefit. Quindi si passa da una realtà in cui i soggetti, le cooperative di tipo B, avevano una competenza specifica, ad una situazione in cui vengono inserite una platea di altre realtà di cui va verificato sostanzialmente la situazione. La terza questione.
Momento, fermiamoci sulla seconda questione. Ho due domande. Che cos'è una struttura che non è no profit, ma è un'azienda benefit?
Benefit. Ecco, la società benefit sono quelle società che non hanno come finalità esclusivamente la realizzazione del profitto, come quella per tutte, diciamo così, le imprese, ma hanno anche attenzione di carattere sociale, hanno, diciamo così, quello che viene definito un discorso di sostenibilità anche rispetto agli aspetti di carattere ambientale. Quindi sono società, diciamo così, di un certo tipo. Il fatto per noi, diciamo così, preoccupante è che all'interno di questa realtà rientrano la maggior parte o la quasi totalità delle società di lavoro interinale, che svolgono quindi un'intermediazione di manodopera.
Come rientrano le società di lavoro interinale? Non devono essere società che hanno...
Vengono assimilate a società non benefit.
Cioè, quindi un'azienda, vediamo se ho capito, un'azienda deve assumere 10 lavoratori con disabilità.
Certo.
Può decidere che ne assume unicamente 4, 6 esatto. Possono essere collocati o in una cooperativa B, che è la cooperativa che lavora con persone disabili, o in soggetti del terzo settore, ACLI, ARCI.
Un'attività commerciale.
ACLI, ARCI, giusto, per esempio, tanto per esatto. Dire, quelle più conosciute, oppure in una società che anche profit, benefit, tra cui società interinali.
Anche, diciamo, si rientrano le società di intermediazione di lavoro interinale.
Ma questi inserimenti in tutte queste diverse realtà devono essere fatti inserimenti in realtà che lavorano per l'azienda che li doveva assumere? Cioè, io azienda Agnoletto devo assumere 10 persone, ne assumo 4 e le altre 6 le faccio assumere alla cooperativa B, all'associazione di volontariato?
Tramite l'assegnazione di una commessa da parte dell'azienda principale. Ma questo non è solamente questo, perché il decreto prevede anche, diciamo così, la possibilità che il lavoratore, la persona con disabilità inserita in una di queste tre realtà, o cooperative sociali, o società benefit, o enti del terzo settore, possa essere distaccato in un'altra realtà lavorativa.
Cioè?
Quindi, diciamo così, può essere distaccato in una società terza, no? Con cui ha un rapporto la società, uno di quei tre soggetti che dicevamo prima, a condizione che questo fatto qua venga previsto dalla convenzione che viene stipulata, no, fra la società principale e, diciamo così, la società in cui in prima istanza viene inserito il lavoratore o la lavoratrice. Questo, no, è termino, diciamo così, mentre fino ad oggi era previsto che c'era un organismo tecnico che, rispetto alla convenzione, un comitato tecnico presente presso i collegamenti mirati delle province, che doveva dare il proprio benestare alla convenzione, quindi valutandone i contenuti, le finalità, eccetera, eccetera, questo organismo qua dal decreto legislativo 159 viene soppresso. Ecco, quindi questo, diciamo, è l'elemento che sta alla base della forte preoccupazione che noi abbiamo espresso sulla questione di questo genere. Una questione su cui, fra l'altro, è intervenuto l'approvazione di una legge in cui il ruolo nostro del mondo della disabilità è stato del tutto assente, non è stato per niente coinvolto.
E adesso cosa pensate di fare?
Adesso la cosa che pensiamo di fare, siccome la titolarità poi della definizione delle convenzioni, in Regione Lombardia per la stipula delle convenzioni c'è una convenzione quadro che è stata approvata da Regione Lombardia, e questo, diciamo così, dalla situazione preesistente, che viene poi utilizzata dalle strutture del collocamento mirato. Noi abbiamo chiesto un incontro all'assessore regionale, alla partita che si occupa di lavoro, per vedere come poter governare questa situazione e inserire dei paletti, delle norme che permettano di verificare sostanzialmente questo processo, questo percorso. Quello che noi temiamo è che la persona con disabilità venga considerata proprio, diciamo così, un elemento residuale che può essere passato dalla situazione che dall'azienda che è titolare dell'obbligo ad una situazione secondaria, quella dell'impresa benefit, e poi da questa essere, diciamo così, ancora distaccato in un'altra azienda, insomma. Cioè, il lavoratore con disabilità rischia di essere una persona che è proprio residuale e questo contraddice con quella che è sempre stata la nostra finalità, di permettere alle persone con disabilità di poter essere inserite nelle aziende in obbligo, no? e quindi di assumere la dignità di lavoratore o lavoratrice al pari di tutti gli altri.
Certo, quello che mi sembra evidente, lo dico anche come medico del lavoro e come persona che lavora professionalmente in questo campo, è che nei fatti si permette alle aziende di liberarsi, diciamo proprio così, delle persone con disabilità, di inviarle verso canali che diventano sempre più secondari, sempre più laterali, sempre più in un angolo, con il rischio poi di uscire definitivamente dal mercato del lavoro. Nello stesso tempo, se ho colto bene, questa cosa porta poi potenzialmente un vantaggio ad alcune di queste aziende definite benefit, perché ovviamente su questo si trovano a disposizione una manodopera che viene passata da un'azienda che se ne deve liberare, quindi fanno tutta una serie di accordi a loro favore. C'è anche questo meccanismo qui, no? Una specie di sottomercato, giusto?
Questo può essere il rischio che noi paventiamo e che cercheremo di contrastare.
Ecco, io le faccio però una domanda, perché devo fare anche un po' la parte del diavolo. Mi è capitato, discutendo di questa questione con una persona convinta invece di questa operazione, che mi ha detto: vabbè, ma almeno così in qualche modo le persone con disabilità trovano da lavorare, perché adesso le aziende non li assumono, pagano una multa assolutamente insignificante e allora andiamo avanti così.
Sì, qual è la domanda?
E che cosa ne dice di chi mi ha risposto in questo modo?
Oggi questa qui era una possibilità e un'opportunità importante, nel momento in cui questa possibilità era rivolta verso appunto la cooperazione sociale, cooperative di tipo B, no, che hanno una grossa esperienza. Io ho avuto l'occasione proprio di verificare qualche giorno fa, diciamo così, una cooperativa di questo genere, in cui personale, no, aveva assunto appunto con questi strumenti, attraverso appunto la creazione, certo, di una commessa, era personale anche di carattere autistico, aveva proprio la possibilità, nello svolgimento di alcune funzioni, di alcune attività, proprio di svolgere la propria attività e di trovare proprio un senso, insomma. Questo all'interno di un'organizzazione come quella di una cooperativa sociale, che ha questa attenzione. Allargando la platea dei soggetti, francamente, non so se questo elemento qua troverà ancora,
certo,
una giustificazione.
Noi dobbiamo chiudere qui, io mi limito a dire che forse, anziché suggerire o andare verso questo decreto, sarebbe stato meglio intervenire pesantemente sulle aziende per far sì che le assunzioni venissero realmente realizzate, aumentando anche molto le multe. Quindi una situazione aperta, vedremo come verrà risolta regione per regione, in particolare in Lombardia. Grazie moltissimo.
Grazie Alessandro Manfredi, che è presidente di Leda, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Altrettanto. E in chiusura di trasmissione, nell'ultima parte di trasmissione, andiamo a parlare di alcolismo, torniamo a parlare di alcolismo a 37.2 e di cosa si può fare per uscirne, e allora ne andiamo a parlare con gli Alcolisti Anonimi.
Grazie mille. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, Alcolisti Anonimi, appunto, un'associazione di cui abbiamo già parlato, di automutuo aiuto, di cui abbiamo già parlato anche qui a 37.2, avevamo fatto anche un reportage da una delle vostre riunioni, però per chi ancora non conoscesse gli Alcolisti Anonimi, chi siete e che cosa fate?
Alcolisti Anonimi, come tu hai ben detto, è un'associazione di automutuo aiuto e che è basata e fondata sulla condivisione tra alcolisti. Io sono Francesco e sono un alcolista, nonostante sia un po' di tempo adesso che non bevo, un bel po' di tempo, ma l'alcolismo è una malattia ed è una malattia incurabile, quindi una volta che uno ha determinato di essere un alcolista se la porta a vita. Ecco. Quello che si è notato all'interno della la nascita, insomma già fin dalla nascita dell'associazione, è che la condivisione tra alcolisti permetteva di non bere, perlomeno in quel momento lì, della condivisione stessa, no? E poi ci siamo resi conto anche di un'altra cosa che per noi è fondamentale, e che iniziando non solo abbiamo capito che è una malattia, è una malattia, non lo diciamo noi, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è una malattia appunto che è lenta, progressiva e mortale, può diventare mortale, perché andando avanti lì si finisce purtroppo, no? Uh-huh. Ci siamo anche resi conto di una cosa molto interessante, che è un paradosso, uno dei paradossi di Alcolisti Anonimi, ed è subito all'inizio, si parte subito con un paradosso, cioè il fatto di arrendersi all'alcol e di non lottare più contro l'alcol e di ammettere la propria sconfitta, la propria malattia e la propria ingovernabilità della propria vita, insomma, in quel momento lì, permette proprio di rinascere su nuove basi, permette proprio di rinascere da tutti i punti di vista, no? Sia psicologico, emotivo, anche fisicamente, ci si recupera, eccetera. Quindi il recupero, insomma, nasce lì. Poi ha la particolarità, con gli Alcolisti Anonimi è molto particolare, altri paradossi che assolutamente funzionano, per esempio non deve essere organizzata, non dovrebbe mai essere organizzata come associazione, io è l'unica che conosca che non abbia un'organizzazione ufficiale scritta, insomma, anche perché non abbiamo leader, non abbiamo capi, non ci sono specialisti né professionisti che operano all'interno di Alcolisti Anonimi, no? È totalmente indipendente, si autofinanzia, cioè noi praticamente ci autofinanziamo per pagare eventualmente l'affitto di dove siamo ospitati per fare le riunioni e poi per altre poche cose, insomma, ci finanziamo la nostra letteratura e quello che ci serve, cioè caffè, acqua e caramelle, i dolci sono ammessi.
Certo, senti, per chi non fosse mai venuto a una riunione degli Alcolisti Anonimi, che cos'è che succede? Che cos'è questo automutuo aiuto che mettete in essere poi nelle riunioni?
Allora, fin dalla prima entrata uno si accorge innanzitutto di non essere più una mosca bianca, quel che io invece credevo quando ero ancora nel pieno del problema, no? Pensavo di essere l'unico ad avere questo tipo di problemi, pensavo che fosse irrisolvibile, pensavo che fossi un vizioso dell'alcol, no? Più che altro, vedendo che non riuscivo più a smettere, insomma, ecco. Invece lì ci si rende conto che non si è più soli, ci sono altri che hanno la tua stessa identica malattia e che l'hanno superata e sono riusciti a uscirne e stanno bene, vivono meglio, sono molto più equilibrati, riescono in tutti i campi della loro vita, riescono a portare qualcosa di molto positivo e che è uscito proprio dalle riunioni. Come ti dicevo, la prima cosa è la condivisione, quindi il riconoscersi nell'altro, negli altri che sono intorno a noi, ci permette di uscire da questa solitudine per prima cosa e poi ci permette a lungo andare di non parlare più di me stesso e basta, non è più un io che è al centro dell'universo, ma è un noi, diventiamo un noi, insomma. Ecco perché automutuo aiuto di cui parlavi prima diventa veramente una cosa molto pratica da noi, appunto, che noi la chiamiamo anche una fratellanza, insomma, non ha niente a che vedere, insomma, con una setta, certo. Però perché è aperta proprio a tutti. Infatti non ci interessa per nulla, no? Né la razza, né la religione, né l'estrazione sociale, né la condizione economica, nemmeno le tendenze politiche. Non abbiamo nessun giudizio a riguardo sulla persona, l'importante è che abbia solo il desiderio di smettere di bere. Se ha questo desiderio, il problema non è più solo suo, diventa nostro, quindi diventa proprio del gruppo stesso, che è alla base, al vertice di questa associazione, cioè il gruppo, quello che chiamiamo una coscienza di gruppo che decide su tutto, e quello è il vero capo, insomma, in Alcolisti Anonimi. Quindi non c'è un capo vero e proprio, c'è solo una coscienza di gruppo che gestisce un po' il tutto.
Sì, senti, dopo le feste c'è stato molto tantan sui social, soprattutto si parlava di questa sfida di 31 giorni senza alcol che ha avuto successo in Gran Bretagna, ma non solo. Mentre chiacchieravamo fuori onda tu mi dicevi 30 giorni senza alcol, noi cominciamo a passi molto molto più piccoli.
Sì, no, 30 giorni è sicuramente una buona iniziativa, eccetera. Quello che noi... La nostra visione è un po' più diciamo limitata alle 24 ore. Chiunque sia in Alcolisti Anonimi, che si tratti di un giorno, una settimana, un anno oppure 30 anni, continua a progredire 24 ore alla volta. E cioè noi viviamo il qui e ora, diremmo oggi, no? Il qui e cioè la giornata stessa, il momento stesso in cui operiamo in quel momento. Quindi cercando di approfittare, godere e di fare il nostro meglio per quella giornata lì. Il primo obiettivo, soprattutto agli inizi, è fondamentale, è quello di non bere per quelle 24 ore. Quindi a 24 ore alla volta si può arrivare sicuramente al mese, ai 30-31 giorni di cui parlavi tu, non senza dubbio. Però non mirando alla montagna enorme, ma alla collinetta. Cioè, io mi sono reso conto, per esempio, che quando dicevo bevendo, come ti dicevo prima, quando bevendo, che mi promettevo e mi giuravo che non avrei più bevuto tutta la vita, e poi ci ricascavo ed ero deluso, ero pieno di autocommiserazione, diventavo, no? Me la prendevo con me stesso soprattutto. Invece, riuscendo a fare le 24 ore, che sono una collinetta, però una collinetta dopo l'altra diventano anni queste 24 ore, capisci? Certo. E quindi di lì, e poi non è solo quello, però poi Alcolisti Anonimi dà a disposizione molti altri strumenti, che sono per esempio non solo la condivisione, ma la possibilità di avere una letteratura scritta da alcolisti, che quindi sanno di quello di cui parlano, insomma, no?
Certo.
E poi abbiamo gli sponsor, cioè la possibilità di scegliersi qualcuno che ha un po' più di esperienza nel programma di Alcolisti Anonimi, che ci guidi all'interno di questo programma per migliorare noi stessi e quindi la nostra vita. E tante altre cose. Abbiamo la possibilità, per esempio, sin dal primo giorno ci vengono dati i numeri di telefono delle persone che si mettono a disposizione, e sono a disposizione 24 ore su 24 nel caso di avessi un problema o non stessi bene o avessi la voglia di bere o per qualunque altra cosa, posso chiamare. Quindi vedi che l'isolamento viene proprio spazzato via in questo caso,
sì,
no?
Sì, sì. Senti, che cosa possiamo dire a qualcuno che volesse raggiungere un gruppo degli Alcolisti Anonimi? Come vi si trova?
Come trovarli? Beh, intanto online abbiamo il sito di Alcolisti Anonimi Italia, uh-huh. E da lì può derivare alla regione o alla provincia, insomma, dove desidera frequentare. Noi parliamo io sto parlando dalla Lombardia, e quindi in Lombardia siamo fortunati, abbiamo tantissimi gruppi in tantissime province, e poi lì è solo l'imbarazzo della scelta. Poi ci sono dei numeri per l'ascolto sia in regione Lombardia che per quanto riguarda i gruppi stessi. Una volta scelto il gruppo, c'è un numero di telefono del gruppo che si può chiamare, e c'è un responsabile del telefono all'interno del gruppo che risponderà e darà tutte le informazioni necessarie per poter accedere a una riunione di Alcolisti Anonimi. Tra l'altro facciamo anche delle riunioni aperte, che vuol dire che sono aperte a tutti, anche ai familiari degli alcolisti, agli amici o anche ai professionisti e giornalisti come te, o a chiunque sia interessato a venire a vedere come funziona una riunione di Alcolisti Anonimi e quello che facciamo.
Grazie ancora. Ci segnalate, la nostra trasmissione arriva fino a Cesena, un altro evento che quindi diciamo in chiusura, in difesa del Servizio Sanitario Nazionale, organizzato dall'Assemblea Pubblica, promossa dalla rete, scusate, Stop Rearm Europe, proprio di Cesena, quindi sabato 24 gennaio alle 15 alla Sala Migliori della Camera del Lavoro di Cesena, che è in via Plauto, al numero 90. Noi torniamo la settimana prossima con una nuova puntata di 37.2. Un saluto da Elena Mordiglia.
E da Vittorio Agnoretto. E mi raccomando, abbonatevi a Diritti in Salute, la mia newsletter, che domani avrete notizie importantissime. Diritti in Salute.